Ma allora, Gaia, cioè, io non so, cioè andare, sì, ma cioè, andare in onda una giornata come questa, a livello olimpico con sci de dos.
Ma guarda, ho dovuto, cioè, non... ho rifatto la scaletta 20 volte.
No, allora, ma contattiamo anche quello, no? Ma abbiamo in ballo quello, contattiamo,
no, spostiamo. Cioè,
non so, no, per quello però non possiamo toglierlo, no. Perché figurati con quel... cioè, c'è stata un'ora oggi, tra l'una e mezza, più, diciamo due meno un quarto, e insomma... E le tre, più o meno? Che...
ti dico solo, te lo dico adesso o te lo dico dopo?
Non lo so, io ho una nostra onesta reazione in quel momento.
Vai.
Mentre arrivava una medaglia, e poi facevi tempo a dirlo, un'altra medaglia, un'altra medaglia.
Che? Ma qua pare che ogni cosa non si può muovere, che questo, quello è pure per te. Oh!
Sta su de dos.
Sta su de dos.
Sta su de dos.
Con i piedi un paio di sci.
Sta su de dos.
Sta su de dos.
Sta su de dos.
Con i piedi un paio di sci.
La ricomponiti, no, che no, finisce, che dura poco questo capolavoro.
Dopo quell'eccitazione mi metti questo proprio.
Cioè, no, non è un proprio, un capolavoro delle sigle. Questa è sci de dos. Ben ritrovati, cari ascoltatori.
Ciao a tutte e a tutti.
Ciao a tutti. Un programma che nella sua carta di fondazione, diciamo come su de dos, avrebbe l'intento di farci scordare che il weekend sta finendo, prolungandolo in questo periodo olimpico di record. Oggi ci siamo mangiati il record di medaglie,
sì,
dell'Italia,
cioè, oggi è allucinante,
di
una
sempre
giornata pazzesca. Vi dico soltanto, ti dico soltanto,
vai,
che a un certo punto tra una medaglia vinta e la, sì, premiazione, io e mia mamma abbiamo sceso il cane, perché io non riesco ancora a portarlo da solo,
sì,
e a un certo punto ci siamo dimenticati il cane.
Cioè,
mio padre chiama e dice, ma avete tutto? E io rispondo, sì papà, ho preso le chiavi. Fa, no, intendo il cane.
Non venisse.
No, era troppo.
Troppa roba. Io ti dico, oggi per me giornata in cui ho detto, allora, oggi giornata olimpica. Cioè, porto i nani, 5 anni l'uno, gemelli, a creargli dei ricordi, che un giorno diranno, sai quando c'erano le Olimpiadi di Milano, ho fatto questo e quello. Meno male che mi sono mosso stamattina, oggi pomeriggio, cioè tutta la zona Parco Sempione, tutta la zona, non ci si muoveva. 30 gradi, sono croccante.
Sì, infatti.
In piedi invernali.
Però adesso ci sono tipo meno 5 gradi nello studio, quindi possiamo recuperare, insomma.
Sì, esatto. Perché
recuperiamo tutto.
È accesa la condizione.
Tommy, ci scrivi, Uvette Sottospirito e Mentale Uovo, ma noi non abbiamo lo spazio per l'ultimo,
no,
Tupperware.
No, ragazzi, allora
resistete ancora per due domeniche e, sì, poi tutto tornerà nella normalità.
Allora, due domeniche, perché la prossima ci prendiamo anche la responsabilità di commentare la cerimonia di chiusura e voi non avete idea di cosa stiamo preparando.
Guarda, stiamo preparando delle cose pazzesche, avremo un super ospite che starà con noi a commentare tutta la chiusura e quindi non avremo tempo.
No. Che poi noi ci prepariamo con un po' di giorni d'anticipo, perché dice, comunque, parliamo di Olimpiadi, cioè è stata una settimana intensissima, solo che, oh ragazzi, c'è la prima medaglia del Brasile, oh ragazzi, c'è la staffetta... Poi arrivi con tutto pronto, niente, oggi così, oggi ci hanno...
Non ci vedo più della fame, ecco. Però
questo
però,
vale per tutte le puntate.
Questo vale per tutte le puntate, sì. Però Tommy, tienilo, sì, buono per domenica, la prima domenica,
no,
di marzo.
No, Tommy, fai così, mangiale quelle cose che vanno a male, soprattutto
l'uovo. No, ma nel
l'uovo,
senso, cioè... nel senso che se per puro caso non avrai altre cose pending in frigo, ti giochi queste, intendo, si,
esatto,
può?
Esatto, sì, si può, si,
vai,
può. Allora, in tutto questo... per chi non conoscesse su de dos, è una rubrica, quella a cui fa riferimento Tommy, che serve a salvare le cose che avete in frigo. Ma stasera non ci sarà, perché stasera parleremo di un sacco di roba.
Un sacco di Olimpiadi.
Olimpiadi,
sempre,
okay.
Sotto
diciamo l'alveo delle Olimpiadi.
Però esatto, andiamo a toccare un sacco di... Parleremo anche di risultati,
sì.
Anzi, diciamo che parleremo dei risultati strabilianti di oggi nell'ultima parte, cioè nell'ultima mezz'ora, dalle 9 alle 9 e mezza, papam, abbiamo dei commentatori super che ci racconteranno, ci,
sì,
aiuteranno ad analizzare questa giornata pazzesca che abbiamo, sì, vissuto, sì, oggi. Invece nella prima parte, che inizierà a brevissimo, iniziamo a parlare di argomenti, un po' come facciamo noi, andiamo a toccare degli argomenti che sono all'interno delle Olimpiadi, c'entrano con le Olimpiadi, ma andiamo a
in maniera anche un po'.
Sì, a sottolineare
laterale.
Punti di vista che magari non tutti pensano subito.
Niente, lanciamo, non ci resta che dare i contatti.
Sì, cioè, dare sarebbe... contatti
prima ancora
subito, cioè, lanciamo infungendo... il fil rouge.
No, aspetta, diamo i contatti. Vabbè, così poi... Allora 331-621-4013 per sms, whatsapp e telegram, diretta popolarenetwork.it per le mail, 0233-001-001 se volete tentare l'azzardo di chiamarci tra un ospite e l'altro, perché comunque saremo pieni anche oggi. Ed eccolo il fil rouge di questa giornata, me ne sono accorto, allora è una cosa che si sa, alle Olimpiadi uno dei modi, tra l'altro se posso dire, uno dei modi per sentirsi un po' parte quando i biglietti sfuggono perché magari costano tanto, perché magari siete un po' dei cialtroni come me e quindi aspettate a comprare le cose all'ultimo e alla fine niente, è un po' il collezionismo, soprattutto per quanto riguarda le Olimpiadi, quello delle spillettine. E, ma non solo, per esempio io l'altro giorno per Poveri da un pezzo ero davanti al villaggio olimpico all'uscita degli atleti, cioè all'ingresso pedonale, e c'è gente che è lì da giorni con album interi di trading cards, cioè le figurine quelle di cartone, di tutti gli atleti, ed è lì per farsele autografare, cioè tipo... C'è un tipo che se ne è fatto autografare più di 250 nella prima settimana, quindi non male, però insomma è un altro modo, quello del collezionismo, per fissare un evento poi anche nella memoria. Oggi spillettine, ero in giro, dicevamo spillettine sparite già tra l'altro, quelle, è un casino, trovatemi una spillettina, ne vorrei una anch'io, grazie. Bello perché comunque più che l'acquisto, che sì si può fare, ma l'idea è quella dello scambio.
Eh sì.
Per cui, siete collezionisti? Siete collezionisti di roba sportiva? Magari avete pezzi che cercate? Facciamo prima la passatel del collezionismo.
Facciamo, esatto, la passatel del collezionismo.
Fateci sapere, poi ci si può scrivere per tutto. No, caro Lorenzo, non erano, non si va fuori dal villaggio olimpico tentando di scorcare i preservativi gratuiti, perché quelli sono dentro e non ti fanno entrare.
Sì, l'altro, soprattutto sono finiti, ma là, a Cortina, qui a Milano non hanno detto niente.
No, ma posso dire una cosa? Sì. Abbiamo tolto la fiamma a Massimo Boldi perché diceva viva la...
Esatto.
Ma alla fine pare sia uno sport olimpico. Ha sbagliato tutto, ragazzi. Vabbè, coordinate ve le abbiamo date. Intro è venuto come poteva venire. Del resto è così. Abbiamo un sacco di cose di cui parlare e quindi direi di partire. Settimana scorsa tutta colonna sonora del Vacanze di Natale originale, quello 83. Oggi...
Cosa mi regali?
In realtà... Me lo regali tu e hai detto, guarda, andiamo sugli anni 90, partiamo con Vacanze di Natale 90 e poi ci spingeremo appunto fino a dove arriveremo. Questo è Can't Stand It. 24/7, kick it one time. Ladies and gentlemen. Questa roba qua. Ecco, questa roba qua è apreschi. Ma anche 1990, cioè totale. It's me. Hollywood, the down MC. I'm up on the mic doing what you like. I'm just rocking to the beat of the early life. Sit back, whack, jam and relax. I watch the master rock from front to back. And let me tell you one thing I don't like, my friend. Discrimination I can't stand. I started to rhyme, and at the age of 10, I was rocking again. As I grew up and as I got old, I started to move my hips and then my shoulders. And now I'm rocking all over the nation, and that is my new occupation. I tried to get a job, but didn't manage, yo, and I can't stand it. I keep the people rocking from the front to back. Hollywood on the mic, I got
got the ladies uptight. Homeboys in the house, yo. They might just start up some shit to make everything legit. For anybody in the house who don't like it, fuck it, word, I'm on the go. I bust a rhyme and let it flow. Keep you moving to the beat, start the show.
I can't stand it no more, no, no, no.
Adesso puoi poggiare il tuo angelo azzurro lì con l'ombrellino di carta,
certo,
di quei pennacchi birluccicosi togliere per favore i piedi coi moon boot dal tavolo e tornare, siamo tornati in diretta, sono le 20 e un minuto, questa è She the Dos, una trasmissione che nasce come antidoto all'ansia della domenica sera e si tinge di Olimpiadi da qui a settimana prossima. In questo caso, per esempio, andiamo, prima si parlava anche di approfondimenti su quello che accade in questo periodo olimpico, andiamo a fare un approfondimento su
Olimpiadi culturali.
Sì, esatto,
perché queste Olimpiadi hanno anche un palinsesto sì, culturale, che va di pari passo. Ci sono un sacco di eventi in tutte le località dove si svolgono le Olimpiadi, tra cui anche Milano. Abbiamo al telefono Paola Albini, che è la presidente di Fondazione Franco Albini, che ci racconterà che cosa stanno facendo a Spazio Albini. Ciao Paola!
Ciao Gaia, ciao ragazzi!
Ciao,
stai
ciao
bene?
Paola!
Ciao a tutti, sto bene, voi come state?
Benissimo,
bene,
benissimo.
Bene.
Allora, Spazio Albini, finalmente c'è una nuova sede, non che quella di prima non andasse bene, c'è una nuova sede che è a Milano in via Saffi e che ha proprio di recente aperto al pubblico con una mostra molto bella che ho visto, che è Milano Cortina andata e ritorno 1956-2026, con materiali che sono presi dall'archivio. Com'è questa mostra? Raccontacela un po', Paola.
Com'è questa mostra? Allora, ma è una mostra che in realtà appunto vuole, in questo spazio nuovo, noi per chi non lo sa siamo stati per 60 anni, non io personalmente, ma mio nonno Franco Albini insieme alla sua socia Franca Elghe, poi mio padre Marco Albini e poi adesso con lo studio Albini Associati con mio fratello Francesco, siamo stati in via Telesio, che era lo studio originale dove Albini ha lavorato dagli anni 60 in poi.
Certo.
E ci siamo trasferiti da pochissimo in appunto questo nuovo spazio, come dicevi tu, che è uno spazio aperto, arioso, luminoso, che si presta molto bene anche a mostrare quelli che sono i documenti d'archivio, e quindi abbiamo chiaramente, per ovvi motivi, optato per tirare fuori tutto quello che erano i documenti di questa di Cortina del 1956, che è stata il cui allestimento della città era stato fatto da Franco Albini, Franca Eig e Albe Steiner, che è questo grandissimo grafico, e in cui appunto hanno lavorato perché Cortina si trasformasse in una sorta di vetrina a cielo aperto, facendo anche delle sperimentazioni su nuovi materiali talmente audaci che molte di queste opere poi non sono state realizzate, però c'era già l'idea ed era un primo imprinting di quest'idea di trasformare la città, le Olimpiadi, come grande festa collettiva che coinvolgesse la città e in qualche modo la trasformasse.
Certo. Ricordiamo che Franco Albini, tu mi parli giustamente di allestimento urbano, Franco Albini insieme sempre a Franca Elda di allestimento urbano se ne intende, nel senso ne hanno fatto tantissimi, tra cui le nostre metropolitane a Milano, quindi proprio era Franco Albini fa rima un po' con allestimento urbano. E senti,
esatto, ma anche in quel caso c'era Bob Norda.
Certo, che la parte... La parte grafica, certo.
Esatto, che è molto interessante questa commistione, no? Il fatto di rendere la grafica, che è proprio una forma mentis, una sorta di elemento architettonico, nel caso della metropolitana, di orientamento anche, no? Per le persone. Però appunto questo tema dell'interdisciplinarietà che appunto converge in un unico obiettivo è poi una cosa anche molto interessante per noi, che è quello che cerchiamo di fare da 20 anni, no? Con la fondazione, cioè unire un po' le discipline per rendere contemporaneo questo archivio storico, che è considerato patrimonio storico nazionale, però è veramente uno strumento che appartiene al passato, ma non ha niente di polveroso né di passivo, perché è un elemento di ispirazione per la contemporaneità incredibile, proprio perché racchiude gli ingredienti dell'opera che resiste al tempo che passa, no? e che comunque risponde ai bisogni funzionali delle persone prima di tutto, e quindi in qualche modo è un linguaggio che non sfiorirà mai, no? Che è una cosa veramente molto affascinante. E poi ogni opera contiene dei messaggi nella bottiglia, no? Come dicevano gli storici, appunto, che Albini non parlava pochissimo perché era molto timido, però metteva ed esprimeva i suoi messaggi attraverso le opere, come per esempio nel caso della mitragliera, che è questa lampada progettata nel 1938, che era un fucile che lui trasforma in un elemento di luce, no? Quindi questo tema del design, dell'architettura per migliorare la qualità della vita delle persone, per costruire reti che possano davvero portare un cambiamento, era poi una radice profonda nel loro modo, nel suo modo di operare.
Di lavorare, certo. Di progettare comunque. Senti, tu mi parli di archivio, di contemporaneità, e mi dai un assist per parlare anche dell'installazione che verrà fatta a Archi di Pace, e che anzi che è già fatta, è una riedizione di un'installazione sempre di Albini, Elg e Steiner, e che verrà diciamo inaugurata, diciamo così, il 13 di marzo durante le Paralimpiadi alla... Nei giochi
il 12.
12 marzo, perdonami, alla Fabbrica del Vapore, e ce la racconti com'è questa riedizione?
Sì, allora anche questa, appunto, parlavo di interdisciplinarietà, un po' la domanda era, no, come il design oggi appunto può essere uno strumento di costruzione di pace, no, in un momento di conflitti così intenso come quello che stiamo vivendo, no? E quindi appunto parte di questa mostra che è in fondazione in via Sassi, che è allestita anche dallo studio Albini, perché comunque c'è questa commissione anche lì di interdisciplinarietà, cioè c'è uno studio di architettura tuttora operante che convive con
una fondazione.
Fondazione, certo. Cerchiamo di invece divulgare la cultura del progetto. E una di queste un'installazione pensata per Cortina nel 1956 era questa interpretazione dei cerchi, dei cinque cerchi, che in qualche modo sono in questo equilibrio instabile, che fluttuano nello spazio. È una cosa meravigliosa, io l'ho vista, chiaramente la stiamo vedendo, no? In costruzione, e questa era un totem olimpico pensato per essere messo a Cortina, che era però pensato come in ghiaccio. E quindi chiaramente era uno dei progetti troppo audaci, quindi è rimasto un modellino di carta di cui noi abbiamo delle foto, che appunto lo studio Albini, mio fratello, ha ridisegnato e poi per appunto riportarlo in vita. Quindi è un totem di 5 metri d'altezza, ma è stato poi un incontro felice, soprattutto umano, ma anche professionale, perché si parla di grandi professionisti, con Marco Gallotta, che è questo artista italiano che vive a New York, e pensate che a New York proprio recentemente ha creato delle opere permanenti in metropolitana, e la metropolitana di New York è comunque ispirata alla metropolitana di Albini e il Nord, sì. No? E quindi questo, insomma, congiunture astrali, no, hanno fatto sì che ci incontrassimo, e che ci incontrassimo anche con Barone Italia, che invece è un'azienda artigiana che lavora il metallo, presentati da questa donna straordinaria che è questo ufficio stampa, e si chiama Laura Solimene. E a un certo punto io ho detto: ma scusate, noi vogliamo rifare la scultura, tu sei un artista, tu sei un artigiano, creiamo un'opera che veda il progetto originale, che si sposa anche con un'interpretazione artistica che quasi come una seconda pelle si appoggia a quest'opera originale, ma solo su una metà. Quindi ci sarà quest'opera, che saranno due opere in una, quindi una metà esattamente uguale al progetto originale di Steiner e Galdini, e dall'altra parte invece ci sarà questa interpretazione della fiamma olimpica, che è sempre un simbolo, no, di qualcosa che non si spegne, no? E che viene passata di mano in mano e che deve generare insieme la pace, che viene invece appunto appoggiata nella parte solo in una delle mi sono incartata.
No, ma abbiamo capito nelle due facciate, chiamiamole così, una seconda pelle.
Grazie. Come se fosse una seconda pelle. Venite a vederla, che sicuramente ha più impatto di come la posso dire.
Il 12 marzo, beh, non è semplice spiegarla a parole.
No, ma infatti, maestosa. Ma poi non è una cosa, cioè sì, si spiega a parole perché siamo in radio, però è chiaro che non è fatta per questo.
È fatta per essere vista.
Esatto, in merito invece, no, a quello che affascinante immagine che ho usato, che è quella del messaggio nella bottiglia, no? Certi lavori, certi approcci sono fatti anche per parlarci ancora ad anni, certo, di distanza. È evidente che anche nell'allestimento, nel dialogo delle città olimpiche con l'evento, tante cose sono cambiate, anche perché in primis adesso Cortina ritorna, ma c'è città e città, voglio dire, ci sono state città come Lake Placid che hanno 500 abitanti, e quindi è un po' diverso il discorso, ma quanto oggi di questo tipo di eredità ha, tra l'altro, era 56, quindi 70 anni esatti da quell'edizione, possiamo ancora ritrovare della razionalizzazione del rapporto con la città e con le persone che la vivono in questo periodo?
Cioè, nel senso,
se c'è stata un'evoluzione, se c'è ancora in qualche modo qualcosa che è rimasto.
Ma allora, anche lì dipende, no? Io per esempio ho partecipato alle Olimpiadi di Torino 2006, e devo dire che Torino in qualche modo ha fatto una scelta più importante rispetto a quest'idea di trasformare la città in una sorta di palcoscenico, di festa condivisa. Io a Milano ho visto poco quest'anno, no? Appunto di quest'idea, non ho trovato che appunto Milano sia cambiata da questo punto di vista a primo impatto, no?
Certo.
E quindi ecco,
quindi vedremo. Ci sono queste, cioè, questa è una differenza che hai notato, esatto.
Questa è una differenza che ho notato, un po' come un'occasione sprecata, se vogliamo, perché comunque è lo stesso principio di Cerchi di Pace, no? Cerchi di Pace non nasce solo per essere un bel totem olimpico, ma proprio per diventare un simbolo, certo, che esce anche dal mondo del design e dell'architettura, ma per trasformarsi in una sorta di messaggero universale che vuole attivare dei comportamenti, che vuole attivare il fatto che ci uniamo tutti per cercare di comunque contrastare quello che sta accadendo, no? Ed è una cosa che, se la gente non inizia a sentirsi parte di qualcosa e a far sì che appunto con un simbolo che rappresenta comunque anche un pensiero, cioè, e soprattutto si lega alle nostre origini, cioè le Olimpiadi sono nate per, cioè, per le guerre si fermavano, no?
Sì, la tregua olimpica, certo.
La tregua olimpica, la fratellanza dei cinque continenti, questo è un simbolo che comunque abbiamo tutti radicato e che vuole generare talk, workshop, coinvolgere i giovani, cioè intorno a questa cosa l'idea è di, appunto, collaborando con altri, far sì che questo diventi un'onda espansiva, diventi una sorta di piccolo movimento che nasce dall'arte, dal design e dalla bellezza.
Ti faccio un'ultima domanda velocissima, Paola, perché abbiamo proprio pochissimi secondi, ma volevo chiederti, per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, come fanno a entrare in contatto con Archivio e quali sono velocemente i programmi che avete per i prossimi tempi?
Allora, la prima, adesso metto lo speed, la prima cosa sono le visite guidate in fondazione, dove appunto è la visita alla mostra, dove abbiamo Arianna Mongardi, che è una guida straordinaria. Poi faremo delle serate musicali che si mischiano con lo storytelling sul design dell'architettura, musicali che vanno dall'opera lirica fino alla canzone milanese. Faremo dei talk e dei workshop su il metodo Albini e l'intelligenza artificiale. Quindi l'archivio continuerà, è tutto su prenotazione, quindi invito ad iscriversi alla nostra newsletter e a seguirci su Instagram e il sito Fondazione, dove man mano noi posteremo tutti gli eventi che ci sono e le date delle visite guidate in cui le persone possono iscriversi. Però faremo delle cose bellissime quest'anno.
Perfetto.
Quindi vogliamo di condividerle con tutti.
Sicuramente verremo a trovarvi.
Intanto invito tutti il 12
di marzo.
Marzo alle 18:30 alla Fabbrica del Vapore.
Va bene, ci saremo.
Perfetto.
Un abbraccio.
Voi,
Certo.
Certo, grazie. Saremo. Grazie mille Paola.
Grazie Paola, un abbraccio.
Mille a
un abbraccio.
Voi. Ciao.
Ciao.
Scide dos!
Sempre più in alto! Concludendo!
Scide dos!
Ooh.
che traccia? Black Box,
una tracciona dove io posso dirti che cantavo sempre sono qui.
La travisazione più perché lei
ero
urla,
già adulta,
no?
Oltretutto
sì.
Non è che
cioè l'altro ieri
esatto. 90
sono qui, ci sta. Se urla vorrà dire che starà tentando di comunicare a qualcuno
era
la sua
lì,
posizione
lei, esatto.
È lì da anni, è lì dai primi anni 90. Allora, sono le 20:21 minuti da casa. Sì, c'è chi ci scrive che traccia e noi non possiamo che essere d'accordo, caro ascoltatore, ascoltatrice, che non ti firmi e che mi dai la sponda per ricordarvi i contatti. 331-6214013 per sms, whatsapp e telegram o diretta at popolarenetwork.it per le mail. Allora, abbiamo iniziato buttando lì un po' l'argomento del collezionismo. Vorrei fare un piccolo passo indietro, perché noi avevamo dato la raccomandazione, ecco, questa è una caratteristica di She The Doss. She The Doss, quella trasmissione che aveva ascoltata in abbigliamento olimpico invernale.
Sì.
Cioè, scegliete una specialità, vi agghindate a modo e, come abbiamo fatto noi del resto,
certo,
e condividiamo questo momento di, come dire, immedesimazione totale nel momento sportivo. Quindi,
almeno quello, almeno la mise.
Ecco, quindi cosa dovete fare? Trovate degli elementi da... Sceglietevi lo sport. Trovate degli elementi con lo sport, li indossate. Magari ci mandate anche una foto al 331-6214013 via WhatsApp, Telegram, via mail a diretta@popolarenetwork.it, quello che volete, o comunque vi dichiarate, vi sto ascoltando vestito da, oppure vi fate una bella storia su Instagram e taggate Gaia Grassi o Matteo Villacci o Gaia Grassi Matteo Villacci o Radio Popolare e noi rilanciamo tutto e insomma, fa piacere sapere. Noi per esempio faremo questo. Cioè, siete curiosi di sapere come siamo agghindati oggi? Adesso faremo una storia sui nostri profili Instagram.
Ma volevo dire che invece c'è chi l'ha già fatto. Per esempio c'è Simone che ci scrive, ci manda una foto, però vestito da bocce.
Da bocce.
E dice, con la speranza che le bocce diventino sport olimpico prima o poi.
E invece no.
Simone
però,
da Milano.
Sicuramente non invernali.
Non invernali, però cioè, vabbè, ci siamo vicini col curling, no?
Sì, che se vogliamo andare un secondo e mezzo in cronaca, conta un secondo e mezzo. Stiamo vincendo con la Repubblica Ceca. Fine del secondo e mezzo. Stiamo vincendo al quinto end, siamo a metà della partita più o meno e sarebbe anche ora il maschile, nel senso che siamo partiti fortissimo, abbiamo vinto le prime, poi siamo un po' persi, adesso ci serve recuperare un pochino. Torniamo a noi, dicevo, avevamo buttato lì un argomento che era quello del collezionismo roba sportiva.
Sì.
Allora, tu niente?
Io niente?
No, dico, tu niente?
Ma... No, di collezionismi in generale.
Non
di
sei una collezionista?
No. Allora, no, nel senso che io ho collezionato per un sacco di tempo cose a forme di maiale.
Ma perché?
Perché
è strana,
è sempre
come...
stato il mio animale preferito.
Ah, ok, no, quello che è.
E quindi ho sempre fatto questo. Però no, di sport no, ma probabilmente anche perché sai che si dicono che si fa un po' l'opposto di quello che fanno i propri genitori. Mio papà è il collezionista per eccellenza. Cioè colleziona collezioni, se possibile.
Ma anche di roba sportiva?
Soprattutto di cosa sportiva, ma più che altro di questi famigerati pins, o come li chiamava lui all'epoca e li continua a chiamare tuttora stemmini.
I stemmini.
E che ha tipo un drappo di velluto bordeaux dove ce ne sono a centinaia, però da tutto il mondo. E quindi anche quello delle Olimpiadi. Per esempio gli avevo portato quello di Sarajevo 84 quando sono andata a Sarajevo. Nel 2024 hanno fatto una riedizione perché c'era l'anniversario e quindi gliel'ho portato. Adesso lui si è preso quello delle Paralimpiadi e voleva gli famosi stemmini delle zone, voleva che io gli portassi quello di Nolo, ma c'è una coda di 20 ore per andare a prenderli e quindi gli ho detto papà...
Lui sì, esatto, in queste Olimpiadi è agonisticamente impegnato alla ricerca di stemmini o manda te?
Dal divano.
Dal divano.
Cioè, vorrebbe che gli arrivassero. Tutti. No, è andato anche a prenderli, è andato a prenderli al villaggio olimpico, quello e ha scelto quello paralimpico. Però questi qua quando sono arrivati a Aruba sono andati, domenica scorsa l'hanno fatto, anzi sabato scorso c'erano nelle varie zone dei locali che erano adibiti al regalo di questi pins. Tra cui, io ti sto parlando di Nolo, quindi perché vivo lì, e quindi c'era dentro nell'edicola e alla libreria Noi, li davano e c'erano delle code di ore, chilometriche, e ce n'erano 250 a disposizione per luogo. E quindi c'erano migliaia di persone
che sono rimaste a bocca
che sono rimaste lo stesso, esatto. Anche se poi erano finite perché speravano che poi ripartisse più tardi.
Beh, già
una
che
sono
qua aperitivo, capito?
E poi aperitivo, esattamente.
Io devo dire, vabbè, calciatori da piccolo, nel senso non proprio degli sportivi, ma delle figurine, cosa che mi ha sempre un po' affascinato, nel senso, cioè sono finito in Canada per parenti e lì ci sono mercatini di quelle robe lì e io le prendevo a mazzi. E poi io lo negherei, ma mia moglie invece sostiene che di fatto ho una collezione di maglie da calcio, che a me piacciono come indumento. Ogni
ma
tanto
fai anche
una...
degli sport o collezioni di maglie?
No, no, calcio, calcetto, l'ho fatto,
calcetto.
Ma adesso ho una dignità che non mi consente di esprimere più a nessun livello.
Comunque sappi?
Corro, ci corro con
ci
quelle maglie. Le
magliette.
Uso, non
ma
le...
tu dovevi era uno dei tuoi buoni propositi riniziare a correre.
Bravo, non l'ho mai fatto. Quindi non faccio un cacchio, non ci faccio
niente.
Un cacchio. Sono magliette che sono lì nell'armadio, in realtà mi hai sgamato.
Comunque sappi che c'è un messaggio dal divano di mio padre, ecco, per te e mi ha detto: "Ma quel tuo amico lì con cui fai la radio che seguiva l'hockey, non è che ha la spilletta dell'hockey?"
Quale spilletta
della che c'è adesso delle Olimpiadi,
no, guarda,
quindi dovrai
guarda.
Anche muoverti per soddisfare mio padre.
Sì, ma dovrei soddisfare prima me, ne vorrei una, non c'è una. Invece oggi un cretino, ma c'era più gente a Milano che nel resto del pianeta, a quanto pare, e quindi niente, abbiamo rimandato. Guarda che non sei l'unica, c'è Chiara che anche lei da ragazzina collezionava roba a forma di maiale.
Oh, vedi Chiara, magari potremmo fare degli scambi.
Ce l'hai ancora, Gaia,
certo.
La roba a forma di maiale.
Certo.
Dove
la collezione la tengo
in
campagna.
Perché tu hai detto da ragazzina, ma in realtà volevi dire adesso.
No, da ragazzina nel senso che l'ho fatto finché... Quando c'è stata questa cosa divertente che mia madre mi rinfaccia. Quando sono andata a vivere da sola, mia madre sperava che mi portassi dietro la collezione.
I maiali, gliel'hai lasciati a lei.
Gliel'ho lasciati.
Ah, no.
Quindi mi ha detto, ma come, non te li porti nella tua nuova casa? Dico, ma no mamma, non ci stanno.
Certo,
quindi
stanno
c'è la mia
nella
madre
mia.
Che tipo li ha lanciati da qualche parte. Però ci sono ancora.
Non ignori dove, lei ti dice
no,
che
no,
ci sono ancora.
No, lo so, ci sono.
Come la mia vecchia tartaruga che io sono ancora convinto che sia scappata e si sia buttata nel naviglio.
Vedi, Chiara dice, a me sono rimaste solo tre pezzi perché mia madre ha sterminato. Invece no, devo dire che mia mamma è stata molto brava.
Maiali...
Ci sono ancora, li ha spostati, ma ci sono ancora.
I maiali dopo un po' sono come gli ospiti, soprattutto se non è la tua collezione. Dopo qualche giorno fanno delle finestrane. No, gli ospiti in realtà non fanno nessuna finestrana, a meno che non siate persone poco raccomandabili. 20-29 minuti, ci andiamo ad ascoltare un brano e poi cambiamo argomento, senza cambiare argomento, rimaniamo sempre in tema olimpico. Prima però appunto torniamo alle prestigiose colonne sonore dei vari vacanze di Natale.
Olimpiadi 88.
Ci de dos.
Bibita gassata ufficiale.
You are in my dreams, in my mind, sweet sensations, feel so divine, I never knew love before, let me know.
la grande irreprensibile Donna Meyer con Your Mind, così, colonne sonore dei vari vacanze di Natale. Questo è il fil rouge della musica qui a She The Dos, 20 e 33 minuti. Sono successe tante cose, abbiamo detto, sportivamente in questa settimana. Una delle cose, anzi, prendiamo spunto per la prossima chiacchierata da due cose tra le più discusse. Una, oggi ci ha dato anche il bis. Noi partivamo dalla medaglia d'oro della Brignone, doppia in questo caso, che tornava a tempo record da un infortunio, e in particolare da un paio di chiavi di lettura che la stessa Brignone ha dato a quanto accaduto.
Mi sono piaciuti molto le
Rispondendo a un giornalista Rai che le ha detto: beh, adesso questa vittoria cancella tutto il male che c'è stato in mezzo, e lei ha risposto: no, il male non lo cancella, non lo cancella per nulla, anzi lo mette in una prospettiva diversa. E poi ha più volte parlato della sua prima medaglia dicendo: mi è servito anche arrivare qui con un po' con la mentalità d'outsider, vediamo come va, senza troppa pressione, sapendo che comunque essere qua con quello che avevo passato rappresentava un risultato. L'altro momento da cui prendiamo ispirazione, magari lo citiamo più in là.
È l'opposto, è l'opposto.
Sì, è un po' l'opposto.
Realtà,
no, l'opposto. Ok, facciamo, hai ragione, è l'opposto.
Sì, è l'opposto, quindi
esatto,
il pattinatore
subito
statunitense, Ilia Malinin,
che è super stato, favorito.
È super favorito, e che è stato subito disegnato come il dio caduto, la caduta dall'Olimpo di quello che si aspettava fosse il vincitore. Dopo aver portato nella vittoria la squadra statunitense, si aspettavano tutti che avesse l'oro nell'individuale, invece è arrivato ottavo. E per la pressione sicuramente, ma ci sono stati un sacco di racconti, di letture, di narrazioni diverse, perché poi ci sono stati questi scatti del padre disperato, e che lui che guarda verso il padre, sembra quasi che questo padre abbia troppo caricato in quanto allenatore di aspettative il figlio.
E comunque quello è uno sport in cui più volte sembra che l'elemento mentale giochi un peso enorme.
E tutte le Olimpiadi credo che
abbiano però
questo peso.
Sì, però in mente no, altri e altre diciamo sportivi di quella disciplina che insomma forse quella parte l'hanno un po' più patita. Per parlare di quanto
non
conta,
non ne parliamo ovviamente,
no, io
e te,
figurati, l'approccio mentale a un evento del genere, che ha tra l'altro tra le sue caratteristiche quello di essere per molti una tantum, per tanti comunque quasi per tutti un'occasione da poche volte nella vita. Abbiamo con noi Alessio Girolo, che è psicoterapeuta e psichiatra. Alessio, ben ritrovato, anzi analista.
Analista, non psichiatra, vorrà sottolinearlo
anche
lui.
Prego Alessio, comincia correggendomi, che è una cosa che adoro.
Ben ritrovati, ciao a tutti.
Ciao Alessio.
No, prego, fai pure.
No, sono psicoterapeuta e analista. Caso specifico, non sono psichiatra, sono psicoterapeuta analista.
Caro Alessio, tu che sei psichiatra, no scherzo, tu che insomma un po' di esperienza in questo ce l'hai, partiamo prendendola un po' larga. Immagino che al netto delle aspettative con cui si arriva lì, in quel momento, nel momento della prestazione, se sei un atleta che sta performando alle Olimpiadi, devi avere, devi più o meno riuscire a costruirti una bolla, quantomeno se non di serenità, di concentrazione. Come si affronta un momento del genere?
Allora, secondo me è una cosa delicatissima, nel senso che credo che i mesi, anni di preparazione che gli atleti ci impiegano per arrivare a un appuntamento come quello delle Olimpiadi sia proprio un periodo dove si costruiscono delle cose dentro di sé, si costruisce proprio una struttura fatta appunto di allenamenti fisici e anche di allenamenti psicologici. E credo che in particolar modo quando si arriva lì all'evento, io credo che si cerchi di trovare un buon equilibrio con la propria parte emotiva, perché poi invece credo che il corpo arrivi a sapere cosa deve fare. Non so se avete notato, ad esempio, c'erano alcuni sciatori che sono stati ripresi in dei momenti pre-gara dove a occhi chiusi facevano dei gesti a bordo pista, come a ripercorrere i gesti da fare, i movimenti, le curve, cosa che fanno anche ad esempio alcuni piloti di Formula 1. E quello è tutto un lavoro dove si aiuta il corpo a ricordare cosa deve fare, dove si creano degli automatismi e quindi gli atleti quando arrivano ai blocchi di partenza in realtà non pensano più tanto a quello che devono fare, sanno cosa devono fare e sanno che il loro corpo sa esattamente cosa fare, cioè il processo diventa automatico e quasi inconscio. Quello che bisogna fare, che è importante, è trovare un buon setup emotivo, perché una certa quota di agitazione è legittima, è giusta, è fisiologica, anche funzionale perché mantiene alto il livello di attenzione. Bisogna stare attenti che quella quota non superi una certa soglia e diventi invece a tratti invalidante. Quindi credo che il lavoro sia soprattutto quello, trovare il giusto setup emotivo. Però anche questa è una cosa che si allena nel corso dei mesi, appunto degli anni.
Certo, ma senti, ma tu trovi anche poi che, mi sto riferendo invece al, come dicevamo, al pattinatore che ha avuto, sì, avuto appunto questa caduta, no? È stato disegnato come il dio che è caduto dall'Olimpo. Ovviamente molti o i media hanno fatto tanto e quindi subito è stato, prima è stato portato in palmo di mano e quindi sull'Olimpo e poi siamo stati un po' anche noi a farlo cadere, no?
Ma io credo che questa sia un po' la narrazione che comprensibilmente viene fatta dai media. Ricordiamoci che è un ragazzo giovanissimo,
21 anni.
Ha 21 anni, talento gigantesco. Io voglio solo ricordarvi che questo ha fatto questo backflip, un salto vietato che non si faceva da decine di anni, sì, sì. Era un salto che era diventato vietato.
E da quest'anno era possibile in realtà?
Sì, sì. E l'ha fatto come se fosse la cosa più naturale del mondo, con una scioltezza incredibile, quindi credo che poi dentro la testa dell'atleta in quel momento lì accadano altre cose, no? Credo, voglio sperare che questo ragazzo non si sentisse un dio prima e non si sia sentito un brocco dopo, nel senso che poi ci sono le pressioni, c'è tanta aspettativa, c'è lo storytelling che viene fatto ovviamente dai media, dai tifosi e da tutti quelli che offrono in qualche modo pressioni e aspettative. Poi succede che può succedere, che l'errore può capitare. Sì, ma sì, nella sì, maniera più semplice possibile, quindi l'errore c'è, l'errore esiste, a lui è capitato, ha fatto queste due cadute che gli hanno impedito poi di fatto di andare a quella medaglia d'oro che sembrava quasi sicura, arrivando poi addirittura all'ottavo, se non sbaglio, nel tabellone. E adesso dovrà essere molto attento, perché c'è questo tema del padre, lo sguardo del padre, sì. Ecco, voi avete toccato questa cosa che è molto psicanalitica, secondo me, lo sguardo del padre, sì, sul figlio. Ci sono tanti temi in gioco lì e bisognerà vedere un po' che cosa accade tra lui e questo padre, anche tra lui e i suoi allenatori. Io credo che è un ragazzo che ha un talento talmente grande che farà sicuramente un buon lavoro di recupero psicologico rispetto per metabolizzare, ecco, quello che è successo. Credo che se viene in qualche modo integrato nella fisiologia della vita, cioè il fatto che l'errore può succedere, il fallimento fa parte della vita, anzi il fallimento insegna molto più di una vittoria sotto questo punto di vista. Quindi io credo che se viene accompagnato a integrare questa esperienza nella vita, ne può uscire un atleta di una solidità nei prossimi anni impressionante. Questo lo potremo vedere appunto nella costanza dei risultati che sono certo saprà mantenere, ma ecco, il lavoro qui io penso che sia un lavoro di integrazione del fallimento. Delicato è il tema dello sguardo del padre.
Sì, chiaro. Ci sono due cose che mi fanno ben sperare dall'alto della mia preparazione psicologica, cioè zero, che però mi hanno fatto ben sperare. Il fatto che appunto dopo le due cadute, il famoso salto che tu dici mortale, che prima era vietato, l'ha fatto subito dopo le due cadute, l'ha rifatto. Quindi già questo mi fa pensare che di suo questa base che tu dici ci sia. E poi quando è stato intervistato proprio a freddo, appena finito la premiazione, ha detto: è stato un problema mentale, non ero più padrone del programma, dei salti, delle emozioni, non ero più padrone di niente. Secondo me ha avuto proprio la capacità di analizzare, di capire qual era il problema, e probabilmente questo qua fa capire che la struttura di base ce l'ha. Speriamo che riesca.
Io mi voglio attaccare a questa cosa qua, perché per fare la domanda inversa a quella con cui ho aperto, cioè la domanda con cui ho aperto è: quali possono essere un po' le strategie per affrontare quel momento lì, che è nel caso olimpico più che in moltissimi altri sport quel momento lì. Ecco, adesso invece ti voglio chiedere: quali sono gli scherzi che può fare la mente invece? Cioè, non tanto come non affrontarlo, ma a cosa stare attenti, e se esistono dei meccanismi, non so se di protezione, che però possono intervenire a livello mentale e, come dire, avere un peso sulla prestazione.
Allora, guarda, io penso che possano accadere due o tre cose. Questa la dico anche da sportivo. Ho fatto nuoto agonistico da giovane e triathlon master in età un po' più avanzata, di storia un po' più recente. Io credo che quello che accade in certi momenti in approccio alle gare può essere avere il dubbio di non aver fatto abbastanza bene, di non ricordarsi come si esegue correttamente uno schema motorio. Credo che questo sia un po' il dubbio che a volte si può instillare, e questo credo che poi però si possa aggirare facilmente quando ci si ricorda che quando si comincia la gara il corpo sa cosa deve fare e fa il suo, cioè proprio al di fuori quasi di uno stato di coscienza. E quindi credo che ci si preoccupi molto di non aver lavorato abbastanza, di non aver espresso abbastanza qualità, di non aver fatto abbastanza allenamenti, di non aver raggiunto un certo livello. Credo, ecco, che in questo senso un po' i fantasmi del fallimento, quindi la fantasia di poter fallire, si può fare breccia attraverso un po' queste argomentazioni. Credo che in questo caso, di nuovo, il gioco possa diventare quello, no? Separare proprio un po' alcuni pensieri, che sono pensieri appunto di natura cognitiva, dagli aspetti emotivi. Se io ricordo a me stesso e ripercorro i mesi, gli anni di allenamento, di preparazione, e dico a me stesso che il mio corpo sa cosa deve fare e tutto il lavoro che andava fatto lo ha fatto, io imparo a mettere da parte i pensieri, che di solito sono la parte che ci tira lo scherzo più brutto, e posso prendermi cura in quel momento lì di quello che è il mio stato di attivazione emotiva. Mi ricordo bene che alcuni esercizi di postura, di respirazione, di controllo del corpo, di biofeedback sul battito cardiaco riescono ad avere un effetto molto potente su rilassare il corpo. Quando rilasso il corpo, anche l'emotività gli va dietro, quindi posso entrare in uno stato di calma, di prontezza, ma a quel punto non più di ansia che rischia di diventare invalidante. Queste sono un po', secondo me, le cose che accadono in quel momento.
Grazie mille, Alessio.
Grazie.
Girolo, ricordiamolo, psicoterapeuta e analista.
Sì. Bravo.
Un abbraccio, Alessio.
A
grazie
presto,
davvero.
Grazie.
A presto.
Ciao.
Ciao,
a presto.
Ciao, ciao, ciao.
In caso di dire.
Ci de dos.
Appena fuori dall'aeroporto di Sarajevo, uno dei primi cartelli che si incontrano indica la strada per il complesso olimpico. Ovunque, nella capitale bosniaca, restano i segni delle Olimpiadi del 1984, dai cerchi olimpici nelle rotonde, al lupetto stilizzato, scelto grazie al voto popolare, ancora venduto sulle spille, fino al museo, andato distrutto durante la guerra e poi ricostruito. Sono ricordi di un'epoca piena di entusiasmo e di promesse, in una città che di lì a pochi anni sarebbe stata distrutta dall'assedio. Era un'euforia che si poteva percepire nell'aria e che era diffusa in tutta la capitale, un'euforia che i cittadini ancora ricordano, come racconta i microfoni di Radio Popolare Yasmin Memagic, fotografo e guida locale.
Io ero un boccia, un ragazzino, avevo forse 10 anni circa, la situazione era molto vivace, gente dappertutto, entusiasmo, e quello che io ricordo, so che era quegli anni l'Olimpiade meglio organizzata di tutti i tempi. Poco tempo lo hanno sistemato tutto, hanno costruito villaggi, le piste, ed era veramente, le persone erano fiere. Olimpiadi in un paese socialista.
La funivia collega la città al Monte Trebević, il cosiddetto Monte Olimpico. In un giorno di nebbia sembra di abbandonare la capitale, in un giorno di sole non si può non pensare a quanto possa essere stato strategico per i cannoni nemici impossessarsi di quella cima. Da lì si può vedere dall'alto Sarajevo, ma soprattutto si possono vedere da vicino le sue contraddizioni.
Fecero anche la pista del Bob a Trebević. A quei tempi era una delle piste migliori per Bob nel mondo e che paradossalmente nella ultima guerra era la linea di fronte naturale. E adesso è arte, perché c'è piena di graffiti. Qui Eros e Thanatos è sempre in movimento. La vita e morte si incontrano. Per questo per me ha un effetto andare a Trebević, perché io e il papà è stato qua a difendere la città. È stato un campo di guerra. Da una parte stava l'esercito serbo e dall'altra parte stava l'esercito della Bosnia e Erzegovina. Praticamente si sentivano parlare gli uni con gli altri, come prima guerra mondiale. E dopo viene di nuovo rappresentata l'arte, la bellezza.
Questa stratificazione di sensi e utilizzi riguarda tanti luoghi delle Olimpiadi dell'84, volute dal maresciallo Tito. Lungo il viale dei Cecchini, un enorme edificio giallo è emblema di queste contraddizioni, da azzardo architettonico a luogo di ritrovo raffinato, da residenza temporanea della famiglia Karadžić a sede delle agenzie di stampa e dei giornalisti dal 1992. Per dirla con le parole del corrispondente della BBC, Martin Bell, il ground zero dell'assedio, l'hotel Holiday.
Dal punto di vista architettonico, chi ama brutalismo, futurismo e cubismo, Ivan Strauss era un genio, e hanno costruito in un anno questo edificio giallo. Chiesero a Ivan Strauss: ma Ivan Strauss, perché l'hai fatto giallo? Perché è veramente stucchevole, no? E lui disse: un albergo deve essere allegro, no? Paradossalmente, quando scoppiò la guerra 92-96, lì c'erano i giornalisti, perché era posto più protetto, immaginatevi, perché era giallo e si vedeva. Ed era proprio sul viale dei Cecchini, anche lì un paradosso.
Da Sarajevo sono in molti a guardare le Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Come ci racconta Yasmin Memagic, la capitale bosniaca non pensa alle sue Olimpiadi passate solo per nostalgia di un'epoca d'oro ormai finita, ma anche per una sua naturale predilezione per gli sport invernali.
Io ho visto un po' personalmente le fotografie, non ho guardato l'evento, vedendo le fotografie mi è piaciuto assai. È molto colorato, variopinto, dinamico, e sì, si parla e penso almeno i miei amici, quelle persone che conosco io, che comunico, sono molto contenti. Sicuramente tanti sono, diversi sono andati, perché qui si scia, e anche Cortina hanno approfittato di vedere le Olimpiadi, visto che ci sono i voli adesso. Sarajevo, Italia, abbastanza connessa, è vista molto bene, in modo positivo e sicuramente anche nostalgico. Qui ancora si scia, specialmente anche quelle, io le chiamo le montagne olimpiache, e anche lì paradossalmente durante la guerra erano punti, naturalmente chi controlla le montagne controlla il territorio. Jahorina Bjelašnica, dove si scia ancora adesso, ci sono dei centri sciistici super moderni. E Sarajevo in realtà è una città invernale.
La prima medaglia per la Jugoslavia ai Giochi Olimpici invernali la vinse Jure Franco, sciatore alpino e portabandiera del paese socialista. Era così popolare ai tempi che si diffuse il motto «Amiamo Jure più del Burek», con la solita ironia jugoslava. La stessa ironia del destino che rese le Olimpiadi jugoslave un miracolo di fantasia, assegnate inaspettatamente, organizzate in tempi record, accompagnate da una nevicata iniziata proprio il giorno prima dell'inaugurazione, vissute con gioia e senza sapere che era l'ultimo capitolo della convivenza jugoslava.
Allora, amiamo Jure più del Burek, che è impegnativo. Il Burek è veramente buono, eh? Il Burek è veramente buono, però...
poi a quest'ora soprattutto.
Madonna, non me lo dire, che noi andiamo sempre in onda a digiuno, sono le 20 e 56 minuti, questa è Scide Dos. Abbiamo appena ascoltato un servizio che abbiamo preso in prestito da esteri, un servizio di Francesca Fulghesu che ringraziamo e che ci ha un po' parlato di quelle che possono essere le eredità di un'Olimpiade su una città al netto di quelle che sono poi la parte architettonica, quindi le strutture, la fine che fanno, la finaccia che fanno in alcuni casi. Per provare a proiettarci in là, quando queste Olimpiadi saranno un po' nei nostri ricordi e provare a capire che strano effetto faranno, oltre ad ascoltare appunto l'esempio di Sarajevo, proviamo a spostarci in casa. 20 anni fa Torino giocava la sua carta olimpica e per capire cosa rimane da questo punto di vista di quell'edizione delle Olimpiadi invernali abbiamo con noi Alessandro Gazzara che è di Torino e che è anche un giornalista che conosco molto bene, giornalista in particolare sportivo. Ciao Alessandro!
Ciao Alessandro!
Ciao, ciao, grazie a voi per avermi invitato intanto, mamma mia, che bello essere di nuovo a Radio Popolare.
Eh sì, era un sacco che la tua voce mancava da queste parti, era anche ora ed è il momento proprio giusto perché intanto tu sei un esperto proprio di sport invernali e insomma abbiamo condiviso anche parte del lavoro in questa cosa qua, ma adesso vogliamo proprio parlare di cosa è voluto dire da un punto di vista anche personale viversi le Olimpiadi in casa esattamente 20 anni fa e cosa rimane un po' nel tessuto della città di quell'Olimpiade, che tipo di ricordo è restato?
Ma guarda, da un punto di vista personale ho un ricordo di emozioni incredibili di una manifestazione che ha portato per un periodo una gioia pazzesca. Camminavi per le strade e vedevi solo la gente sorridere, che è una cosa che capita molto raramente ormai, tutti comunque sintonizzati, tutti a vedere questi sport. Si è scoperto tanti sport nuovi, di fatto, scoperto, diciamo, per modo di dire, comunque il pattinaggio di velocità, il curling ha cominciato a entrare nelle case degli italiani, l'hockey su ghiaccio, i disastri purtroppo in quella edizione dello sci, e ha portato alla ribalta a livello globale una città come Torino. Torino che fino a quel momento era stata una città chiusa in se stessa, molti monumenti erano chiusi, molti musei non vedevano rifacimenti credo dal 1800 quasi, e quindi questa è stata l'occasione per una città come Torino intanto di rivalutarsi completamente agli occhi del mondo e per i torinesi anche un po' di cambiare mentalità, perché da un torinese chiuso, diffidente verso l'esterno, c'è stata questa evoluzione che su cui ci si sta ancora lavorando, questo sì, un torinese aperto al mondo e soprattutto in grado di accogliere, di mostrare le bellezze della sua città, questo è un qualcosa di molto importante. Credo che le Olimpiadi, l'eredità principale, quella che si percepisca ancora oggi è questa qui fondamentalmente, di aver dato la possibilità un po' a tutti di allargare i propri orizzonti, quando in un momento in cui veramente senza probabilmente questa opportunità sarebbe, questa città sarebbe bella, ma bella solamente per chi ci abita.
Esatto, soprattutto nota nelle sue bellezze a chi ci abita. Ho risentito nelle tue parole un po' quello che ci diceva la prima ospite di stasera, cioè Paolo Albini. Paolo ha detto Albini: non sento ancora a Milano quello che sentivo a Torino, cioè l'entusiasmo, no? Di cui parlavi, quel sorriso condiviso che hai appena citato. Ti faccio una domanda da milanese, perché oggi ho girato tanto la città cercandolo un po' lo spirito olimpico, andando un po' a caccia, non che non ci sia, però al contrario di quello che invece spesso è la descrizione della Milano col cuore in mano, ho notato un po' meno di questo rispetto a quanto mi aspettassi. Ti voglio chiedere, da italiano, ma da fuori, no? Come noi abbiamo visto le Olimpiadi di Torino, come sono percepite queste Olimpiadi, peraltro diffuse, perché sono di Milano Cortina?
Ma quando parli dell'entusiasmo, credo che forse a Milano sia, cioè, sia un'Olimpiade comunque di passeggio di base diversa. L'Olimpiade di Torino fondamentalmente si snodava in un territorio che era in un raggio di 100 chilometri, quindi comunque siti di gara anche più facilmente probabilmente raggiungibili, quindi determinate cose c'era, diciamo, un'immediatezza probabilmente diversa nel viverle. Quello che ti posso dire da fuori è che vengono vissute con grande curiosità, con grande entusiasmo, perché i nostri atleti ci stanno facendo vivere tante belle emozioni, c'è tanta curiosità, soprattutto anche per quello che riguarda la parte dello sci di Cortina. Noi qui comunque abbiamo seguito qualcuno dei nostri cresciuto qui negli sci club, qualcuno figlio anche della generazione del 2006, penso ad Asia Zenere, che oggi ha fatto comunque molto bene con il miglior tempo nella seconda manche, penso Giovanni Franzoni, che comunque ha sciato anche tanto qui in Valle di Susa, quindi c'è tanto entusiasmo in questo senso qui. Io credo che questa Olimpiade sia un po' un unicum, rappresenti una cosa nuova, quindi magari quell'entusiasmo secondo me lo si vivrà adesso, dopo la prima settimana, no? In cui ci si è un po' abituati anche ad avere questi eventi più diffusi, e quindi magari ci sarà anche un entusiasmo molto più diffuso anche a Milano e anche a Cortina.
Sì, una cosa che dici giusto è che queste Olimpiadi probabilmente rispetto a quelle di Torino hanno parlato molto di più dei risultati rispetto allo sfondo delle Olimpiadi, no? Quindi magari Milano e anche le varie località, forse perché non sono tutte, non si svolgono tutte appunto vicino, ma che è diffuso, sono state proprio lo sfondo e hanno parlato di più i risultati agli atleti, e questo ben venga ovviamente.
Sì, anche perché poi
assolutamente
hai fatto notare questa cosa che è importante, perché vale per gli sportivi, che tu non trovi tutti gli sportivi
insieme,
nella stessa città,
esatto.
I villaggi olimpici sono diffusi, ma anche per i tifosi, cioè tu hai dei tifosi sparsi, cioè il mondo è diviso in alcune zone.
Guarda anche il nostro povero Mattarella, che ha dovuto andare in giro
e continuiamo a mandarcelo, visti
e continuiamo a mandarcelo
se possibile. No, però è proprio un po' così, e alcuni tifosi che mi è capitato di intervistare hanno proprio detto questo: tutto molto bello, bella l'Italia, bella l'accoglienza, e poi quelle cose che si dicono, no? Si mangia molto bene,
sempre, certo.
Però ragazzi, 6 ore, perché oggi ho la partita di hockey e domani voglio andare a vedere il curling,
certo.
Quindi sì, effettivamente questa cosa c'è. Un'ultima cosa, se posso chiedertela, è l'augurio che fai a Milano
Per il futuro,
esatto,
per il post-Olimpiadi,
per il post-Olimpiadi, relativamente a queste Olimpiadi e quello che lasceranno.
Allora, intanto di lasciar stare le ATP Finals a Torino, facciamo un po' di campanilismo.
Va bene.
No, diciamocelo, perché diciamo, spieghiamo, è stato proposto di spostarla all'Arena
Santa Giulia,
tentando di darle un senso post-olimpico, diciamo. Quindi questo è il primo consiglio.
No, io l'augurio che faccio a Milano, ma faccio anche a tutti i siti olimpici, intanto che il CONI sia molto più presente con la programmazione, con eventi e con tutto quello che sarà la gestione del post-Olimpiadi. Auguro a tutte le strutture che ci sono di funzionare sempre bene, e soprattutto di mantenere e curare tutti quegli atleti che verranno, perché da queste Olimpiadi comunque verrà fuori una generazione di nuovi atleti che crescerà nelle strutture, sulle piste, spero sulla pista da bob di Cortina, che non facciamo la fine di quella di Cesana, perché
esatto.
Se no non avremmo imparato nulla, sui trampolini, ai poligoni di tiro, quindi l'augurio veramente è che ci ritroviamo tra 20 anni a commentare un'Olimpiade con la generazione di Milano Cortina 2026, che ci porti ancora più medaglie di quello che sono stati gli atleti figli della generazione del 2006.
Bello.
Grazie mille. Grazie Alessandro.
Ciao, Alessandro.
Un abbraccio.
Grazie.
Ciao.
A voi, un abbraccione.
A presto. Ciao, ciao, ciao. Gaia, Oso, osiamo?
Osiamo.
Osiamo. Ding 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 ding
listen to me, brother, you just keep on walking. Cause you and me and sister ain't got nothing to hide. Scat man, fat man, black and white and brown man, tell me about the color of your soul. If part of your solution isn't ending the pollution, then I don't want to hear your stories told. I want to welcome you to Scatman's world. But how can someone win if winning means that someone loses? I sit and see and wonder what it's like to be in touch. No wonder all my brothers and my sisters need a crutch. I wanna be a human being, not a human doing. I couldn't keep that pace up if I tried. The source of my intention really isn't crime prevention. My intention is prevention of the lie. Yeah, welcome to the Scat Man's world.
Perché prima o poi, se tu ti butti sulle colonne sonore di Vacanze di Natale, questo ne è il DNA, capito? E questo è Scatman's World. Sono le 21:07. Io ringrazio i tantissimi che stanno scrivendo.
Ci scusiamo anche un po'.
Non riusciamo a leggere.
Non riusciamo a leggere, ma questa puntata è super densa di ospiti, di risultati da commentare.
E guarda, è così. Allora, leggo velocemente Marco che dice: sì, no, tutto bello, spirito olimpico, ma i prezzi delle gare raggiungibili, spiace poi vedere dalla TV tanti posti vuoti. Io sono d'accordo, Marco.
D'accordissima, Marco.
Pienamente
guarda,
d'accordo. Avrei, lui dice: io non è
pezzi
che...
Pezzi la mazza, non la mazza, la stecca da hockey
già rotta. Cioè, già rotta esatto, sulla mia schiena, così, per aggiungere dolore.
Siamo totalmente d'accordo con te.
Poi ringrazio Simone perché adesso abbiamo condiviso questa cosa che She the Dos va ascoltato vestiti da specialità olimpica invernale. Se volete sui nostri social, adesso sul nostro Instagram, nelle stories, ci trovate vestiti, e non solo noi due, ma anche Luca Parena, che abbiamo costretto
il nostro Luca
ad ascoltarci di là, vestito da sciatore. Quindi cercate Matteo Villaccio, Gaia Grassi, e trovate nelle stories come siamo vestiti mentre siamo in onda, perché non siamo dei cialtroni. E poi volevo ringraziare Simone, che lui ci manda la foto di quando nell'81 a Selva di Val Gardena era vestito da neve, perché arrivò primo in slalom gigante, diceva. No, dice, in quella gara arrivai prima di Ghedina, cioè non prima di Christian Ghedina, capito come? In slalom gigante, dice, ma entrambi fummo battuti da una cugina di Isolde Kostner.
Io ve lo dico. L'unica che non ha fatto sport, ma l'albergatrice, ecco. Questo mi fa molto ridere, è riuscita a vincere anche lei.
È vero, perché se andate a Selva di Val Gardena, io ci andavo proprio per l'hockey, perché c'era il Gardena, che era rivale del Milano, metà della squadra di hockey sono cugini di Isolde Kostner, o di Caterina, Carolina, che comunque sono parenti anche tra loro, certo. E questo è così, per cui Simone è vero, grazie della foto, però adesso ti devi abbigliare anche in questo momento, perché non vale solo la foto dell'81. Noi di sci continuiamo a parlare.
Continuiamo a parlare di sci, perché oggi è stata una giornata incredibile.
Ragazzi.
Quindi entriamo nell'ultima mezz'ora, che purtroppo sono soltanto 20 minuti, non mezz'ora, ma vabbè, stringeremo e riusciremo a farci stare tutto con il nostro ormai, perché sentiamo
continuazione,
non riusciamo a fare, dobbiamo sentirlo sempre, il nostro Loris. Non mi ricordo il cognome, talmente tante volte
bene,
lo ascoltiamo.
Molto bene.
Dici tu, Loris, che ti ho perso. Cornacchione.
Loris Cornacchione. È così, Cornacchione. Esatto, è così nostro.
È così nostro che è solo Loris, allenatore di sci alpino della Federazione Svizzera.
Ma io dico, è così nostro che quando noi lo presentiamo come allenatore della Federazione, allenatore di sci, lui quando allena si presenta come inviato di Radio Popolare.
Certo.
Cioè, questa cosa.
Perché ormai sentiamo più lui di chiunque
ormai
altro.
Siamo così.
Sì. Ma Loris, che giornata è stata e che piega sta prendendo questa Olimpiade? Giornata incredibile.
Mamma mia, una cosa incredibile, veramente. Sì. Ogni giorno è una giornata più bella dell'altra, devo dirlo. Oggi è stata la giornata ancora più epica di quella dell'altro giorno di Federica, che ha fatto una cosa straordinaria, e oggi si è ripetuta in una cosa ancora, come ho detto prima, ancora più epica, rivincere e fare un'altra medaglia d'oro in questa Olimpiade è stata una cosa eccezionale,
incredibile.
E poi non solo lei.
Ma infatti, perché parliamo anche di Lara, della MEA.
Esatto. Ma tutte le italiane sono state veramente bravissime, tutte le quattro ragazze che erano in campo oggi sono state eccezionali, anche Asia Zenere, che comunque ha fatto il miglior tempo nella seconda manche, la Sofia è stata anche lei bravissima, ha fatto un paio di erretti in fondo nella parte finale della pista, però è stata veramente bravissima anche lei. E Lara, recuperare 10 posizioni è stata una cosa, è stato un evento impressionante. Sì. Quest'anno ci ha abituato così in tutte le gare, anche in Coppa del Mondo, che faceva delle seconde manche di un livello altissimo, e anche qua nelle Olimpiadi si è superata. Purtroppo gli sono mancati quei pochissimi centesimi per fare anche lei il colpo grosso.
Ma poi
5 centesimi dal podio,
a cui si unisce la sfiga, scusate il francesismo, del secondo posto ex aequo, per cui lei di fatto è quarta col terzo tempo, perché il tempo è il terzo.
Esatto. Per cui,
purtroppo sì, fossero stati al contrario era molto più interessante, sì. Che se facevano,
perché almeno arrivavano le medaglie a tutte, capito? Cioè lei arrivava davanti. Esatto.
Ma la cosa
di questa medaglia.
Esatto.
Ma la cosa incredibile è che Sofia Goggia, che è arrivata decima, è a 87 centesimi dall'oro. Cioè in 87 centesimi ci sono 10 persone. È incredibile questa cosa.
Sì, in due manche.
In due manche, ma infatti.
Davvero pazzesco. Cosa ci dice?
Infatti in due manche è stata una cosa, ma anche la cosa di fare le due manche, sia la prima che la seconda manche, la svedese e la norvegese, che fanno lo stesso tempo,
tutte
due manche, è stata una cosa onestamente non mai vista io
ma infatti cosa ci dice questo di questa generazione di sciatrici?
Cosa ci dice? Che lo sci alpino femminile si sta alzando di livelli veramente altissimi, stanno raggiungendo dei livelli d'eccellenza pazzesca, e che le donne nel mondo dello sci sono veramente diventate un punto di riferimento per quello che è il nostro sport. A livello tecnico sono veramente bravissime, e con tutta questa preparazione che fanno a livello fisico, a livello mentale, perché anche a livello mentale
certo,
si è visto con queste due gare della Brignone, che lei veramente è stata bravissima a livello mentale, rimanere focalizzata, e anche con tutto il media, con tutta la pressione che ha addosso, è stata eccezionale anche riuscire a resistere in questo, e tutta questa bella preparazione è veramente mirata al massimo, e loro con la grandissima forza di volontà che hanno le donne, devo dire che di anni di esperienza non ce ne sono, e le donne sono sempre più volenterose rispetto agli uomini, vi dico la sincera verità. La maggior parte delle donne hanno questa caratteristica, e loro riescono a mettere in campo uno sci che è sempre più bello e sempre più emozionante e sempre più bello da vedere, specialmente anche per un pubblico un po' meno a livello tecnico, sì, che riesce a vedere che cosa c'è di differenza. Le donne riescono proprio a esprimere la tecnica in un'essenza eccezionale, e sono per noi del settore, vedere una donna sciare quando vedi questo livello, oggi vedere Federica scendere in questo gigante
è stato un gigante.
È veramente un piacere, perché ha sciato veramente bene, è stato proprio bello vederla scendere.
Loris, ti faccio un'ultima domanda, scusami, è che abbiamo veramente un sacco di cose da snocciolare. Volevo chiederti l'ultima domanda: cosa ci dobbiamo aspettare dallo slalom speciale, che è l'ultima disciplina che ci manca?
Abbiamo ancora qualche bel colpo da tirare, perché comunque Lara adesso è carica, devo dire che secondo me lei è bella carica, lei in slalom è bravissima anche lì. Quindi dai, qualcosa di super positivo potrebbe arrivare anche da lì. Purtroppo qualche ragazza è andata a mancare, che ha avuto un piccolo infortunio proprio in questi giorni, questa ragazza giovane, però ce ne sono le altre che hanno sicuramente voglia, e Lara secondo me deve essere bella carica di voler provare a fare il risultato anche lei, e di provarci seriamente. crediamo in lei, sicuramente è una bella cosa.
E quindi speriamo di...
Speriamo di risentirci,
esatto,
Loris, esatto, a questo
ci dia
punto.
La scusa
per fai dal nostro Sergio Mattarella.
Esatto.
Ok, sei il nostro Loris Cornacchione.
Grazie Loris Cornacchione.
Ciao.
Ciao, ciao, un abbraccio.
Un abbraccio.
Ciao, ciao.
Un abbraccio a tutti. Ciao, ciao.
Mr. Bombastic. We want some bombastic, romantic, fantastic lover. Shaggy. Mr. Lover, lover. Now Mr. Lover, lover. Girl. Mr. Lover, lover. Now Mr. Lover, lover. She call me Mr. Bombastic. Fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic. Call me fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Smooth, just like a silk, soft and cuddly, hug me up like a quilt. I'm a lyrical lover, now take me thin or filled with my sexual physique. You know me well, Bill, do me, oh my, well, well, can't you tell? I'm just like a turtle crawling out of my shell. Girl, you captivate my body, put me under a spell. With your couscous perfume, I love your sweet smell. You're the young, girl who can ring my bell and I can take rejection. So you tell me go to well, I'm bombastic. Tell me fantastic, touch me on my box, she says I'm Mr. Romantic. Tell me fantastic, she touch me on my box, she says I'm Mr. Boom, 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 bombastic. Tell me fantastic.
Ragazzi, ci mancheranno un po' queste perle
ma
da colonna sonora.
Ma ci mancheranno queste colonne sonore di cui adesso possiamo, le abbiamo tirate fuori dal scheletro nell'armadio. Abbiamo la scusa per buttarle fuori, ma poi
abbiamo tirato tolto un po' di polvere, poi le rimettiamo nell'armadio. Ma ragazzi, godetevele, c'è ancora tutta una settimana. Abbiamo parlato di sci
e adesso andiamo allo snowboard. Andiamo allo snowboard e lo facciamo con Yuri Pianetti, istruttore di snowboard e speaker sportivo. Ciao Yuri.
Ciao, ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao.
Grazie di essere con noi, che sappiamo che sei impegnatissimo. Allora, andiamo subito al punto che manca pochissimo, ma vorremmo stare molto di più con te, ma abbiamo solo 11 minuti. Come è andata? Magnifico è stato.
Beh, chiaramente Moioli, ragazzi, incredibili alle sue Olimpiadi, insomma, Michela la conosco bene. È l'atleta più vincente e costante dello snowboardcross, bergamasca doc, il detto mola mia ce l'ha nel sangue. credo che queste Olimpiadi l'abbia dimostrato, e questo è il risultato dell'aver ricostruito soprattutto la fiducia in se stessa, che vale più di ogni risultato, insomma.
Certo.
Sì, e dell'essere andata oltre anche l'incidente all'ultimo minuto, che magari è una di quelle cose che ti fa un po' cadere le braccia, no? Quando stai lì con la carica agonistica giusta, e invece non una medaglia, due.
Beh, non oso immaginare sull'elisoccorso 48 ore prima della caduta in gara.
Certo.
Cosa passava nella testa di questa grandissima atleta. Però la conosco bene e sapevo che avrebbe stretto i denti, perché in questi ultimi 7 anni ci ha fatto di tutto lei per essere lì. Dopo l'oro a Pyongyang nel 2018, l'argento a Pechino nel 22, arrivare a questo bronzo con l'argento poi ancora di oggi, con Lorenzo Sommariva a squadre, ha coronato e ha vinto tutto quello che si poteva vincere: campionessa del mondo di snowboard e poi i 3 bronzi d'argento ai mondiali, le 3 coppe del mondo, cioè ha fatto oltre 40 podi in carriera questa ragazza. E tutti questi risultati, comunque riesce a rimanere una ragazza semplice, umile, di sani principi, che se qualcuno le chiede un selfie si prende il telefono, te lo fa lei, e quindi è una grandissima persona ed è anche collega, perché è maestra di snowboard anche lei.
Certo, ma senti, oltretutto diciamocelo che ha fatto una rimonta pazzesca, cioè l'argento grazie a lei, e magari avremmo potuto sperare anche in qualcos'altro se fosse andato meglio l'uomo.
Ma siamo stati sfortunati e sento un po' di femminismo in questa frase.
Certo, fammelo fare una volta, dai, in questo mondo dove siamo, dai.
Ci sta, ed è giusto, Lorenzo Sommariva è stato bravo a non cadere, perché è stato in contatto con il quarto, che ha rischiato di essere buttato a terra. Purtroppo lì le linee sono quelle, si cerca di passare tutti nei punti più veloci. Diciamo che Michela Moioli l'abbiamo vista anche nella finale, nell'individuale, è forte di gambe, è forte a spingere sui dossi, è veloce in curva, quindi dove gli altri rallentano lei recupera, questa è la sua caratteristica. ha delle gambe potentissime, è il risultato anche di tantissimo allenamento e di testa, cuore e gambe. È una grandissima atleta.
Cioè, è una cosa su cui ha lavorato negli anni, credo.
Sì, è sempre stata una sua, se non sbaglio, è sempre stata una sua prerogativa. Però ecco, la velocità in curva e la velocità in assorbimento, in gergo si dice così, sui dossi, e quindi cercare di non fare salti, ma di assorbire il terreno, le permettono di spingere. Quando si spinge in curva si vincono le gare, si vince tutto quello che ha da vincere.
Chiaro.
Chiaramente questa vittoria, mi permetto di aggiungere, è la vittoria di Michela Mojoli, ma è la vittoria anche di un visionario direttore tecnico che è Cesare Pisoni. Cesare Pisoni che conosco bene, sono sue le lacrime di gioia sia quando l'abbiamo vista a San Moritz nel campionato del mondo, nei mondiali, sia quando l'accoglie lì a bordo pista. Cesare Pisoni ha creato questa Italia, questo team. Come?
L'abbiamo visto piangere, si è commosso.
Certo, sono lacrime di soddisfazione di certo. Gioia perché solo loro conoscono i sacrifici che hanno fatto per essere lì in quel momento lì, perché certo, comunque sia per arrivare lì è una vita di rinunce, di sacrifici, una vita anormale rispetto al resto del mondo. Lui ha creato questa, una delle nazionali più forti e longeva di sempre nella storia dello snowboard: Mojoli, Fisnaller, Bormolini, Aaron Mark, Dalmasso, Messner, Coratti, Cafonte, nel senso abbiamo veramente dato un desiderio da togliere agli Stati Uniti, alla Svizzera, all'Austria, al Canada, che sono sempre stati all'apice di ogni classifica.
Ecco.
Quindi questa visione qua di Cesare Pisoni, che mi permetto di salutare, ha portato sì che il detto che i veri insegnanti non creano campioni, ma persone capaci di diventarlo. E Michela Mojoli e tutti gli altri sono uno di questi.
Ecco, in merito a questo, in merito anche alla prospettiva, nel senso, Michela Mojoli ha vinto il suo primo oro olimpico 8 anni fa, di fatto, poi l'argento, ora il bronzo, un altro argento a squadre. Michela Mojoli ha 30 anni oggi, se non sbaglio. Quanto è importante? Allora, innanzitutto la prima domanda è, mi sembra una che non ha intenzione di fermarsi ora, ma quanto è importante anche per una generazione che arriva dopo di lei avere davanti un atleta come lei?
È importantissimo perché sono uno dei sostenitori che siamo fatti anche delle persone che incontriamo, cioè nel senso siamo noi il risultato degli incontri che facciamo, e quindi l'incontro che ha fatto lei con Pisoni, ma ancor prima con lo Scalde Porten Team, con Andrea Bettoni che è maestro di snowboard e Fabio Lazzaroni and company dello Scalde, hanno fatto sì che scattasse qualcosa in lei. Addirittura c'era un aneddoto in quegli anni dove Pisoni, quando l'ha conosciuta, l'ha portata in neve fresca. Ora, il surf da neve, lo snowboard è costruito per andare in neve fresca, ma non è semplice comunque andarci, e lei riusciva già ad andare in neve fresca. Chiaramente c'è stata una giornata di nebbia, questo è un aneddoto che mi hanno raccontato, giornata di nebbia dove Pisoni dice: stai dietro di me, occhio dove andiamo perché bisogna stare attenti, e nella nebbia poi si perde l'orientamento,
certo,
non si capisce bene la profondità. Lei è partita come un razzo, si è schiantata e si è rotta un dente. Pisoni, preoccupato, la prende, la porta in un rifugio di montagna, un attimo al caldo a riprendersi, penso avesse 9-10 anni, non ricordo l'età, e a un certo punto lo guarda e fa: quando è che ripartiamo? Cioè, questo è Michela Mojoli.
Esatto.
Nel senso, Pisoni e Andrea poi si sono resi conto di avere a che fare con una campionessa, soprattutto di testa, perché è la grinta e la fame che le ha fatto sì di arrivare dove è arrivata, è forte nel contatto fisico, è vero, e quindi è una grande campionessa anche per questo. Fatto sì che gli incontri che ha fatto nella vita poi le hanno svoltato la vita. Io spero che lei sia per domani l'incontro per tanta gente. Io sono sicuro che avrà in programma di divulgare lo snowboard, di farlo crescere con i più piccoli, perché alla fine negli anni 80, quando è arrivato lo snowboard in Italia, calcolate che i maestri di snowboard sono nati nell'anno 2000, dopo che a Nagano nel 1998 è stato inserito come disciplina olimpica lo snowboard. E quindi da lì Emilio Previtali, con Cesare Pisoni, che sono i pionieri di questo sport, hanno pensato di farlo provare ai bambini. I bambini una volta non lo provavano lo snowboard, addirittura nei primi anni era insegnato dai maestri di sci che insegnavano, se si sentivano capaci di insegnare perché si poteva fare, lo snowboard veniva insegnato da loro. Poi è stata creata la terza figura della quale faccio parte, che è il maestro di snowboard, e adesso abbiamo prodigi di 8-9 anni che sono dei fenomeni. Quindi io spero che l'esempio di Michela Mojoli, perché non serve tanta gente, basta incontrare le persone giuste. Quindi
esatto.
Una persona può cambiare il destino della vita di un'altra persona, e quindi io spero che sia, ma lo è già sicuramente, l'esempio per i più piccoli, soprattutto perché deve andare allo snowboard, ma anche solo nei valori dello sport, che lo sport fa bene, nell'educazione sportiva che abbiamo, e nei valori di montagna che poi noi qua diffondiamo.
Certo.
Grazie mille. Grazie. Davvero. Grazie Yuri Pianetti.
Ma ci mancherebbe.
Un grande grazie abbraccio. Mille.
Viva Bergamo. Sai che devo, devo dirlo, Villacci. Partito devo avere questa cosa della Val Brembane di Bergamo, per cortesia.
Prego, prego.
Un abbraccio.
Un saluto ai bergamaschi, un saluto a tutti voi.
Ciao Yuri.
Grazie Yuri, ciao.
Ciao, ciao, ciao. Un po' indietro qui, sono tornato alle vacanze di Natale originale, sono tornato agli anni 80. Sono le 21:29 minuti, siamo arrivati in fondo a She the Doss, la penultima puntata della storia di She the Doss. L'ultima è così importante che hanno deciso di accompagnarla con una cerimonia di chiusura tipo quella delle Olimpiadi. Cioè, commenteremo la cerimonia, dai, vabbè, diciamo così,
certo.
Commentere che non è fatta per noi, no?
Però.
Però sarà come.
Però ci faremo perdonare dandovi tutto lo spazio che vi meritate, ascoltatrici e ascoltatori, che Su The Doss è fatto per voi, insieme a voi. Ma no, ve ne faccio a quelli di Su The Doss.
Ah,
quindi
okay.
Ci faremo perdonare nella prossima puntata, dove certo. Daremo lo spazio, avremo un sacco di tempo e saremo più comodi con
sì.
I tempi.
Ve lo dico, staremo in onda fino alle 22:30. Adesso invece diamo la linea al nostro Nostrini.
Al nostro Nostrini.
Nostrini. Sta Su The Doss.
Eccolo
sta
qua.
Sta su.
Un abbraccio a tutti.
A tutti, a domenica.
Oh, preparatevi, dovete vestirvi già, arrivati già vestiti.
Anche però potrebbero esserci sorprese, perché ci potrebbe essere
eleganti,
anche eleganti per l'Arena di Verona.
Con un elemento sportivo, ma eleganti.
Sì.
Ciao a tutti.
A domenica.
Ciao.